se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
In ogni attimo comincia l'essere, intorno ad ogni qui ruota la pallina là. Il centro è dappertutto, curvo è il sentiero dell'eternità. Oh burloni e organetti di barberia, rispose Zarathustra sorridendo di nuovo. Come sapete bene ciò che dovette compiersi in 7 giorni, e come quella bestiaccia mi si insinuasse nelle fauci per strozzarmi. Ma io le staccai il capo con un morso e lo sputai via da me. E voi... voi ne avete già fatto una canzone da organetto? Ma ora io giaccio qui, ancora stanco di questo mordere e sputar via, ancora ammalato del mio essermi liberato. E voi siete stati a guardare tutto questo? Oh, animali miei, siete anche voi crudeli! Avete voluto stare a guardare il mio grande dolore come fanno gli uomini? L'uomo infatti è l'animale più crudele. Mai egli si è sentito così bene sulla terra come assistendo a tragedie, a corride e crocifissioni. E quando si è inventato l'inferno, ecco che esso è diventato il suo paradiso in terra. Quando il grande strilla, subito accorre il piccolo e la lingua gli penzola fuori dalla bocca dalla lascivia, ma egli la chiama la sua compassione. E direte, ma che Rick, sei impazzito? No, no, in realtà queste sono parole di Nietzsche, quindi bentornati alla Nietzsche Woche, secondo episodio. Oggi parliamo di un argomento che mi viene posto molto spesso, perché? Perché moltissimi si approcciano alla filosofia con Nietzsche, in quanto Nietzsche è uno dei filosofi che vanno maggiormente di moda, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, se andate nelle università, il 35% delle tesi che si fanno... comunque in qualche modo c'hanno dentro Nietzsche. Perché? Perché va di moda. E povero Nietzsche, quando un filosofo così grande va di moda, beh, un po' gli si fa la stessa violenza che gli animali e gli uomini hanno fatto a Zarathustra. E quindi vorrei rispondere a tutti quelli che mi dicono «Oh, io ho letto Nietzsche, ma non ci ho capito una mazza». In primo luogo vi consiglio di recuperare sul mio primo canale YouTube l'episodio in cui ho spiegato Nietzsche a quei due sul server. È circa 45 minuti di chiacchierata, anche divertente, quindi lì trovate qualche spunto. Ma oggi parliamo di una cosa diversa. Parliamo del perché Nietzsche è così oscuro. Perché è indubitabile, Nietzsche è difficilissimo. Che dice Nietzsche? E chi lo sa? Spesso, e vi ho letto un brano abbastanza oscuro che sotto alcuni aspetti sembra anche contraddire cose che Nietzsche ha scritto in altri luoghi, Nietzsche è difficile, Nietzsche è un casino, Nietzsche è poco accessibile. Io stesso cominciai come prima lettura nella mia vita proprio con un libro di Nietzsche e ciò che ne ottenni fu la totale incomprensione. Ero giovane, ero un pischello e non avevo mai letto niente di filosofia, quindi direte è normale. Però d'altra parte... la mancata comprensione è uno dei motori fondamentali del pensiero, perché è quando non capiamo che ci sentiamo spinti a volte ad approfondire, a combattere, a cercare di conquistare una conoscenza, una consapevolezza che, lo ribadisco, va conquistata, non è lì a disposizione. La conoscenza è una battaglia su un campo meraviglioso che è la filosofia, la letteratura, la scienza, metteteci tutto quello che volete, ma è una battaglia. Eppure Nietzsche molto spesso viene... tralasciato o addirittura deriso perché troppo letterario. Questa è una tendenza che soprattutto nel Novecento ha pervaso il discorso filosofico. Perché? Perché in filosofia esistono due tendenze. La tendenza alla chiarezza, al rigore, e la tendenza all'oscurità, all'aforisma, alla metafora, alla letterarietà, mettiamola così. Ecco allora che molto spesso queste due tendenze si sono scontrate, ma non tanto perché, come vedremo in questo podcast, non riescano a capirsi l'una con l'altra, quanto piuttosto perché esistono sulla base di presupposti che non riescono a stare insieme. Da un lato infatti abbiamo quella che potremmo chiamare perdonatemi se siete filosofi analitici, ma cerchiamo di capire insomma la semplificazione, la filosofia analitica. La filosofia analitica ha cercato, soprattutto nel Novecento, di andare verso una rigorizzazione dell'espressione filosofica, facendo della matematica, della logica analitica, della logica discorsiva e della pulizia linguistica il proprio mantra. Ovvero, filosofia è ciò che è chiaro, filosofia è ciò che è rigoroso, filosofia è ciò che riesce a farsi capire. Da Bertrand Russell a Carnap, fino ai pragmatici come Rorty e Putnam e tanti altri, la filosofia è andata verso quella direzione. Quindi, derubricando Nietzsche, Cioran e tanti altri, alla pura letteratura. Perché? Perché quando si fa qualcosa di oscuro, quando si fa qualcosa per metafore, quando si fa qualcosa di letterario, non si sta più nella filosofia. E quindi Nietzsche, per alcuni, non sarebbe neanche un filosofo. E in effetti, a guardare Zarathustra, Zarathustra è un romanzo filosofico più che un'opera filosofica romanzata. Ma qui ci arriviamo. Quindi Nietzsche non sarebbe un vero filosofo. Questo però, dal mio punto di vista, è un errore di interpretazione. Perché? Perché nella realtà dei fatti noi dobbiamo accorgerci che il presupposto della chiarezza e del rigore è un presupposto e che non si fa sola filosofia, non si fa esclusivamente filosofia con il mero approccio rigoroso che, attenzione, è fondamentale, è importantissimo, ma non è l'unico sentiero della filosofia. Perché? Perché la filosofia, fin dalla notte dei tempi, si fa anche, a volte soprattutto, attraverso il mito. Che cos'è il mito? Il mito è una sorta di cavallo di Troia. Il mito è una storia che viene raccontata, che utilizzando elementi letterari, elementi narrativi, cerca di fare breccia in un modo che il discorso filosofico rigoroso non riuscirebbe a fare, e facendo quella breccia riesce a penetrare le mura della diffidenza, del disinteresse, della mancata comprensione, iniettando all'interno di quelle mura, che sono le mura dell'intelletto, dei concetti che altrimenti sarebbe difficile trasmettere. Platone, con i suoi dialoghi in cui Socrate è il protagonista, aveva perfettamente compreso questo. Il valore del mito è esattamente quello di utilizzare un mezzo per arrivare a uno scopo che senza quel mezzo non potremmo raggiungere o non potremmo raggiungere per alcuni tipi di persone. Non è attraverso la chiarezza, anzi, non solo attraverso la chiarezza, non solo attraverso il rigore e l'analisi si perviene alla conoscenza, ma molto spesso si perviene alla conoscenza per mezzo della provocazione. Pensate alla fiaba. Il ruolo della fiaba noi l'abbiamo enormemente frainteso nel Novecento, in epoca moderna. Pensiamo che la fiaba sia un modo per insegnare, per trasmettere una morale ai bambini. Ma lo scopo della fiaba, da Esopo in poi, non è affatto questo. Lo scopo della fiaba è quello di provocare, attraverso la narrazione, delle reazioni, cioè far agire di conseguenza qualcuno sulla base di quanto ascoltato. Il bambino ascolta la storia di Cappuccetto e di fronte all'orrore di veder divorata una bambina e la sua nonna, e ricordo che nella versione antica della fiaba c'è una frase che è stata epurata nelle versioni più moderne e neutralizzate, che dice che a un certo punto Cappuccetto e la nonna si trovarono dentro lo stomaco del lupo e in quell'oscurità chissà cosa pensarono. Ora, di fronte a questa frase, un bambino normale, perlomeno, ovvero non il bambino Rictufer, ma un bambino normale, sarebbe inorridito. Cioè, è una frase che manco Stephen King, ragazzi. E la fiaba, invece, aveva quello scopo lì. Ha lo scopo, anche se ci siamo convinti che le cose non stanno così. Ha lo scopo di provocare un comportamento, far alzare il culo all'ascoltatore. Il mito fa questo, il mito fa sentire che quei concetti di cui stiamo parlando hanno a che fare con la tua vita e lo fa attraverso, spesso, non sempre, ma spesso, le metafore, le figure retoriche e anche un'espressione oscura di difficile decifrazione. Perché? perché l'incomprensione è il motore dell'approfondimento. Zarathustra è un romanzo, come ho detto, è colmo di metafore, è per molti aspetti allegorico in alcuni momenti, è un romanzo difficile, è un libro per tutti e per nessuno, come abbiamo accennato ieri. Perché? Perché Nietzsche voleva dire delle cose che il rigore e la chiarezza non gli avrebbero mai permesso di dire. E poi l'altro linguaggio che Nietzsche utilizza insieme a quello della narrazione è quello dell'aforisma. Beh, l'aforisma è la mancanza di chiarezza, la mancanza di rigore. L'aforisma, in Al di là del bene e del male, è una stilettata fulminea che deve letteralmente ferire il lettore, che deve fargli sentire i concetti, non semplicemente comprendere, anzi, facendoglieli sentire, lo spinge ad approfondirli, lo spinge a darne una sua interpretazione. L'assenza di sistema e di metodo, che in maniera completamente errata potrebbe venir interpretata come approssimazione, come oscurità fine a se stessa, come incapacità di rigore, è nella realtà dei fatti sistematicamente e metodicamente un modo per conoscere. Quindi l'assenza di sistema e metodo è attuata sistematicamente e metodicamente, che sembra una contraddizione in termini, ma non è così. Nietzsche è perfettamente consapevole dell'operazione che sta facendo e non avrebbe avuto problemi, da buon filologo, ad essere rigoroso e chiaro. Solo che l'immagine che lui ci restituisce della conoscenza non è quella di una conoscenza che possa essere chiara e rigorosa. Perché? Perché non basta. Nietzsche vuole confonderci, ma non tenta di ingannarci. Vuole metterci di fronte a un'oscurità che non è quella della sua espressione, ma è quella del mondo. Secondo Nietzsche, nessuno possiede la via maestra per la conoscenza. Perché il mondo non è in ordine e su misura per la scienza umana, non è fatto a misura del rigore così come partorito in una data epoca della storia umana. E anche qui risentiamo la polemica con la scienza di Nietzsche, su cui in uno dei prossimi episodi di Nietzsche Woche o nello speciale di Philosopher So Good, tranquilli, ci arriveremo senza alcun dubbio. Il punto fondamentale è che per Nietzsche, che ogni scritto ha prodotto in maniera polemica, anche se soltanto la genealogia della morale è intitolata, anzi sottotitolata, come uno scritto polemico. Aspetta, oppure è Il crepuscolo degli idoli. Dannazione, non ho qui sotto mano il libro. Dopo controllo, e voi ditemelo in un commento perché adesso non ricordo qual è. Tutti gli scritti, vedete, mi confondo perché tutti quanti gli scritti di Nietzsche sono polemici. Perché attraverso il polemos, attraverso il conflitto fra la necessità di comprensione del lettore e l'evidenza di non aver capito, che si scatena la spinta alla conoscenza. Per quanto oscuro comunque sia, nessuno può negare che Nietzsche sia stato uno dei grandi e fondamentali ispiratori del nostro presente e del secondo Novecento. Nietzsche ha ispirato letteratura, teatro, arte, altra filosofia, Foucault, Deleuze, tantissima filosofia francese, e anche la filosofia francese viene derubricata molto spesso a oscura, approssimativa, ma nella realtà dei fatti, se è vero il discorso che ho fatto, capite bene che questa è veramente un grande fraintendimento, non è così. Si può e si deve fare filosofia anche attraverso la letteratura. Perché? Perché la filosofia muore nel rigore. La filosofia, lasciata alla sola chiarezza, si dimentica di quell'oscurità che non fa parte del pensiero umano, ma fa parte della struttura del mondo. E la letteratura, e l'aforisma, e la narrazione, e il mito sono l'unica arma che il filosofo a volte ha per dire qualcosa che con altre parole, con altri stili, sarebbe indicibile. Quindi Zarathustra deve essere incompreso e rimarrà sempre incompreso. Non ci sarà mai un momento in cui qualcuno dirà: questa è la vera e definitiva lettura dello Zarathustra, della filosofia di Nietzsche, così come, secondo Nietzsche, nessuno potrà mai arrivare a dire: questo è il significato del mondo, della vita. E per chiunque si metta in testa di arrivare a quella risposta, beh, l'unica conclusione sarà ovviamente 42. Nonostante questo, prima di concludere, vorrei aggiungere che anche se nessuno sa cosa ha detto Nietzsche e cosa Nietzsche voleva dire, perché ripeto, Nietzsche ci offre le sue provocazioni, le sue polemiche, ma poi spetta a noi trovare una sorta di ordine in quello che leggiamo. Nonostante questo, io consiglio caldamente, per chi si stia avvicinando alla sua lettura, il libro di Mazzino Montinari, Che cosa ha detto Nietzsche, che non è un tentativo di chiudere le possibili interpretazioni, ma è una buona traccia, perlomeno al fine di evitarci di prendere delle cantonate straordinarie, per esempio le cantonate delle interpretazioni politiche di Nietzsche, su cui sicuramente arriveremo nei prossimi episodi. Nietzsche nazista, Nietzsche non nazista, Nietzsche razzista, antisemita, eccetera, eccetera. Ecco, il libro di Montinari è un modo fantastico per avere una traccia. Nonostante quella traccia, siamo liberi di leggere Nietzsche. Questo è uno dei pochi libri che consiglio davvero di interpretazione a Nietzsche, insieme ad altri che citerò nei prossimi giorni, ma ve lo consiglio davvero. Detto questo, spero di avervi portato qualche spunto interessante e ovviamente il mio invito è quello a diffondere questo podcast e la Nietzsche Woche e Daily Cogito per far avvicinare quanta più gente possibile a questo progetto. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi avviso che questa sera alle 18 sul mio primo canale YouTube ci sarà un video particolare, soprattutto dedicato a tutti i videogiocatori, ci sarà la filosofia di Bloodborne, in cui parleremo ancora di Nietzsche. È davvero un video da non perdere, quindi non mancate l'occasione, il video è già impostato come premiere sul canale, quindi dalle 18 da non perdere. Detto questo, io vi auguro una buona giornata, vi abbraccio tutti e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.